Ben ritrovati, nuovo numero con la professoressa Maria Rosa Salmazzo e bentrovata, bentrovata.
Ben trovato anche a te, caro studente ex.
Ma a proposito di studente ex, io ero abbonato al 4 spesso, quando arrivava l'8 ero strafelice, c'erano dei voti, poi sono arrivati i giudizi.
Ovviamente alle superiori sono rimasti i voti, alle medie si sono fatti anni con i giudizi, anni con le lettere, poi adesso ci sono di nuovo i voti, invece alle elementari i voti non ci sono da 2 anni, non ci sono i voti in decimi. Ci sono queste frasi tipo, non so se le conosci perché ormai dalle elementari sei lontano, pienamente raggiunto, in via di acquisizione, non ancora acquisito, queste sono le
valutazioni. Ma qual è la cosa migliore? È il numero o il giudizio da insegnante?
Non è né l'uno né l'altro, intanto bisognerebbe togliere proprio la parola giudizio, perché giudizio vuol dire a te: tu come persona sei bravo, non sei bravo, sei intelligente, non sei intelligente, sei più biondo di Giuseppe. Cioè il giudizio riguarda una qualità della persona. La valutazione invece dovrebbe essere una valutazione, è quello che vale ciò che tu hai fatto. Tu hai, per esempio, non so, stai facendo un problema di matematica, sei riuscito a impostare il ragionamento, però non hai fatto bene i calcoli. Allora, la vera cosa per imparare a fare i problemi sarebbe che qualcuno avesse il tempo di dirtela questa cosa, di dire: guarda, il ragionamento è giusto, però il risultato è sbagliato perché tu hai sbagliato una virgola, per esempio. Oppure nella moltiplicazione ti sei dimenticato che 6 per 8 fa quello che fa, no? Fa 48 tra l'altro.
Stiamo parlando delle primarie, questo vale anche per gli istituti superiori, secondo te?
Sì.
O qui serve il voto alle superiori? All'università, eccetera, eccetera, 110 collodi.
Guarda, il voto serve alla fine, tipo il 110 per, con lode, perché noi abbiamo un sistema anche di fare i concorsi, per dire, in cui poi per dare dei punteggi e mettere in graduatoria si usano anche i punteggi di uscita dell'università o delle superiori. Ma secondo me, rifacendomi ancora agli anni 80, 70 addirittura, quando c'era il voto unico, eccetera, direi che è meglio per i ragazzi, se si vuole veramente che imparino e che siano legati all'apprendimento, non per il voto, che diventerebbe l'obiettivo in questo caso, ma l'apprendimento di per sé, bisognerebbe togliere questa storia del voto. Chiaramente è uno stravolgimento totale, ma sai che c'è chi lo sta facendo? C'è un liceo, quindi un liceo, il liceo Morgagni, che è uno dei licei migliori di Roma, dove da ben 7 anni hanno tolto i voti. Non è che manchi la valutazione, anzi i ragazzi devono fare un'autovalutazione, aiutati dagli insegnanti, i quali poi discutono con loro su cosa c'è di ancora non raggiunto, cosa deve fare il ragazzo per migliorare, cosa c'è di, non so se è un compito, di cosa c'è che non va.
Io ho avuto un professore che ci diceva: mettetevi il voto, come fanno in Finlandia.
Sì, appunto, l'autovalutazione è una cosa che stimola tantissimo. Tra l'altro i ragazzi non sono disonesti in questo,
anzi,
sono onesti,
anzi,
e in genere tendono ad abbassarsi,
esatto,
i voti. E è una cosa, diventa un rapporto anche con l'insegnante, non di guardie e ladri, ma di collaborare assieme per lo stesso obiettivo, che è quello di imparare determinate cose e sapersela cavare con determinate competenze. Si potesse fare, ci vorrebbero insegnanti preparati e soprattutto una mentalità completamente diversa.
L'insegnante è pronto per mettere il voto, per giudicare, per dire: tu sei meglio di quello?
L'insegnante fa quello che gli hanno insegnato a fare a scuola quando lui faceva l'alunno, perché di mezzo, soprattutto per le medie e le superiori, non esiste un sistema nazionale di preparazione degli insegnanti. Esiste alle elementari, per la primaria e anche per la scuola dell'infanzia e il nido, perché ci sono dei corsi di laurea specifici dove si studia che dire a un bambino: tu sei stupido, equivale a dargli una sberla in faccia, mentre dirgli: in questo compito tu ancora non hai fatto tutto bene, te ne manca la metà ancora, è un'altra cosa, vuol dire incoraggiarlo a cercare di fare anche l'altra metà.
Incoraggiarlo sugli errori, a migliorare, ma non bastonarlo.
Esatto, e tra l'altro ci sono tantissimi libri di pedagogia, di psicologia, che parlano del valore dell'errore. Cioè l'errore è una cosa che ti insegna qualcos'altro, perché se tu sbagli e riesci a capire perché hai fatto l'errore, tu poi quella cosa non la sbagli più. Se invece la fai giusta per caso, perché hai copiato, perché l'hai fatta a memoria, perché è uguale a un altro esercizio, tu non impari niente e l'hai fatta giusta e hai preso 10. E chi ha preso 4, magari, come dicevi tu, se si ragionasse con lui non sul fatto che è stupido e che ha sbagliato, ma sul fatto di come ha fatto a fare, ci sono anche gli errori intelligenti. Quelli, per esempio, in cui i ragazzini invertono i risultati. Non so, 9 per 8, 72, ti scrivono 27, perché il numero lo pensano, lo vedono nella loro mente e lo leggono alla rovescia. Quello è un errore intelligente, non è un errore. Ci sono tantissime cose, quindi i voti sarebbero una cosa su cui ragionare tantissimo, proprio se si vuol mettere accanto alla parola istruzione qualcosa che sia un po' moderno. I finlandesi lo fanno, hanno i migliori risultati mondiali scolastici, e sì, insomma, in tante scuole si sperimenta questa cosa, però poi le sperimentazioni in Italia non vengono mai raccolte.
Mettiamoci la psicologia, anche perché il merito, il demerito crea ansia, crea stress, e uno dei grandi problemi delle nuove generazioni purtroppo è legato alla parola suicidio.
Sì, tra l'altro ci sono ricerche fatte dai giapponesi. I giapponesi hanno una scuola durissima, dove studiano 9 materie e alle superiori fanno tipo 70 ore di studio a settimana, cioè una cosa veramente inumana, dove la prima causa di morte per i giovani è ovviamente la morte naturale dovuta a malattie, questo e quello, ma la seconda causa sono i suicidi, e la prima causa di suicidio è proprio lo stress da scuola, perché hanno una scuola molto competitiva, molto impegnativa, in cui credono tantissimo i giapponesi, cioè non è che non credano nella scuola, anzi ci credono troppo, per cui pensa che addirittura per fare i test standardizzati di ammissione all'università bloccano il traffico in tutte le città, perché gli studenti quel giorno, come si fanno tutti nello stesso giorno questi test, possono arrivare senza intoppi a scuola a fare i test. C'è una grandissima stima, diciamo, della scuola, ma c'è una pressione da parte della scuola e da parte della famiglia, perché vogliono che i loro ragazzi raggiungano i risultati per poi andare in università prestigiose in cui si entra a numero chiuso, eccetera, che li porta da un lato a fare gli hikikomori, cioè quelli che si chiudono in camera e non escono più, no? E dall'altro addirittura, purtroppo, anche a gesti estremi.
Come
vale la pena?
Come insegna il pilota del sottomarino, dopo che si è andato in compressione, si va in decompressione. Torniamo su.
Sì?
Torniamo su, e voglio tornare indietro nel tempo. Non l'ho avuta purtroppo la professoressa Tabanelli. Era una professoressa di Gosaldo, Forcellolina,
sì?
Veniva da Ferrara, credo. Insegnava al Folladore e invidiavo i suoi studenti, perché ogni mattina gli portava un quotidiano in classe, glielo faceva leggere e glielo faceva discutere. So che c'è adesso questa idea che riparte, no? Il quotidiano in classe.
Sono tanti anni.
È bellissimo questo, perché vuol dire, torniamo sull'argomento di qualche puntata fa, no? Non più imparare a memoria, ma ragionare. E che c'è di meglio che ragionare su un quotidiano, su un titolo del giorno?
Esatto, riparte per, non mi ricordo qual è la volta, ma di sicuro più di 10 del quotidiano in classe, con 21 testate, tra cui quelle locali sono il Gazzettino, il Corriere delle Alpi e il Messaggero del Veneto. Quindi c'è anche la possibilità di utilizzare quotidiani locali. Come funziona? Gli insegnanti che si rendono disponibili con la loro classe sono invitati a fare un corso di formazione gratuito sulla lettura del quotidiano, riferita al fatto di farla con dei ragazzi. Poi queste testate danno gratuitamente un certo numero di copie, non mi ricordo se è una settimana o che, con tante copie quanti sono i ragazzi, e possono leggerlo, discuterlo. E alla fine c'è anche un comitato scientifico, che non fa parte né del ministero né della scuola, quindi è un esterno, che valuta se il progetto è andato bene o meno in quella classe. È uno strumento bellissimo, fortissimo, e da parte di un insegnante di italiano, di educazione civica, di quello che si rende disponibile, che non porta via tanto tempo, e appunto, come stavi dicendo tu, è una maniera di fare qualcosa a scuola in cui si ragiona, non si impara a memoria, prepara il pensiero critico e poi anche nel dibattito che si fa quando si è letto l'articolo o i più articoli sull'argomento, si esercita quella capacità di dialogo e di dialettica, oltre che di parola, che è molto carente in tantissimi nostri ragazzi, che nella vita serve sicuramente come competenza trasversale in tutto.
È anche chiaro che si legge sempre meno, no? C'è TikTok, c'è Facebook, c'è Twitter, si rischia davvero di dimenticare il piacere della lettura.
Sì, il piacere della lettura, e tra l'altro adesso sono sempre di più le biblioteche disponibili che prestano i libri. In tante città c'è una biblioteca in ogni quartiere, qui abbiamo alcune biblioteche comunali in giro per i nostri paesi, perché bisogna ricordarsi anche che i libri purtroppo costano e quindi uno non può comprarsi un ragazzo un libro da 20 euro ogni settimana, però può trovarlo in prestito in biblioteca. E come diceva Umberto Eco e come abbiamo detto tante volte nelle precedenti edizioni, chi legge vive 6 volte, perché vive anche le vite di tutte le cose di cui si informa, dei personaggi che incontra, degli avvenimenti storici che approfondisce, eccetera. Vive 6 volte.
Adesso uno di quegli argomenti delicati e difficili. Parliamo di autonomia differenziata, parliamo di materie, parliamo di un divario, quello tra nord e sud, senza chiamare in campo De Luca e Zaia con il nord e sud, però anche questo potrebbe creare delle grosse novità.
Sì, delle grosse novità e dei grossi pericoli anche. Novità perché si parla appunto di questa autonomia differenziata, e tra le 23 materie una di quelle che viene citata di prima sono la sanità e la scuola. Ora, sanità e scuola sono attualmente identiche ma danno prodotti diversi all'interno della nostra bellissima nazione, per motivi che non stiamo qua a esaminare, ognuno pensi quello che vuole. E se si facesse l'autonomia differenziata, non è che soltanto il Sud ci perderebbe nella scuola, perché ci perderebbero probabilmente anche molto le aree interne, che ci sono anche al Nord. Ricordiamoci che l'Agordino è considerato area interna, no?
Esatto.
Con lo spopolamento, ma non solo. E le novità dovrebbero anche essere, in questo caso, delle materie nuove tagliate su misura rispetto al territorio in cui si trovano. C'è la battuta, c'è un bellissimo articolo del Poiana, il Poiana è Andrea Pennacchi, che è stato intervistato chiedendogli: ma allora, se mettiamo il Veneto come questione di studio, lui prima ha detto sì, quale Veneto? Studiamo il veneziano o il bellunese? No? E poi ha fatto un discorso molto bello, secondo me, in cui dice sì, il Veneto è ancora vivo, la lingua veneta, il dialetto veneto, e lo parlano in tanti, lo parlano spontaneamente, addirittura gli immigrati che ci sono nelle nostre città si stanno inventando l'afro-veneto perché fanno una commistione, no? Ma è una lingua, e quindi è vivo. Se noi lo mettiamo, lo ingessiamo sui banchi di scuola, lui sta pensando a una scuola così com'è, cioè ingessata sulle materie, lo facciamo morire, diventa una cosa che i ragazzi odieranno. Quindi, insomma, pensiamoci a queste materie differenziate. E anche perché c'è sempre quel 15% dell'autonomia scolastica che permette già adesso di introdurre materie diverse, purché non si faccia spendere lo Stato. Quindi, se uno vuol fare all'interno delle 6 ore di italiano un'ora di lingua semistraniera, cioè il Veneto, può farlo tranquillamente, è permesso, basta non far spendere soldi allo Stato. Su un Infodom i bambini fanno ladino, e non solo su Infodom, facendo i calendari, facendo le ricerche, imparando i termini per non farlo
morire. Il programma alla radio, le scuole medie lo stanno facendo, no?
Bellissimo.
L'almanacco quindicinale.
Quindi si può già fare questo.
C'è anche un divario economico, credo, tra nord e sud, con riferimento ai numeri, no?
Sì, alla spesa pro capite. E stranamente uno pensa, avranno più soldi quelli del nord, no? La spesa pro capite è pari a 3.000, per alunno diciamo all'anno, 3.800 euro in Veneto, 4.500 in Campania e 5.600 in Basilicata. Quindi
chi l'avrebbe detto?
Chi l'avrebbe detto? E tra l'altro, come mai? Una delle cause è perché, siccome al sud gli insegnanti sono più anziani, perché da noi vengono i giovani appena laureati che vengono dal sud perché noi non abbiamo abbastanza insegnanti, si portano appresso degli oneri sia di contributi che di stipendio più alti.
Categoria quindi, maggiore?
Sì, esatto, perché ci sono gli scatti che vanno avanti biennali, cioè vai da 1.300, passi a 1.700 a fine certo. carriera, quindi non è tanto per un insegnante, però sul budget di spese pro capite conta.
E a proposito di numeri, l'abbandono scolastico com'è tra nord e sud? Abbiamo delle variazioni anche in questo caso? C'è una forbice particolare?
Sì, molto purtroppo, perché se c'è un 12,7 nazionale in Sicilia, Calabria, Campania è oltre il 20, ci sono delle province che hanno il 25 di abbandono scolastico, con tutto quello che consegue, perché poi se tiriamo via da scuola i ragazzi, o se loro vanno via da scuola, dove finiscono? Per strada, perché non sono certo i figli dei notai e degli certo. avvocati che se li tengono a casa o li mandano a studiare in Svizzera. Sono quelli che poi ciondolano per strada e purtroppo chi è come la storia di Pinocchio e Lucignolo, chi sta per strada incontra il gatto e la volpe, esatto, che sono molto più cattivi di quanto siano quelli di Pinocchio.
L'importanza dell'asilo nido la conosciamo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle quando non c'era e da quando c'è. PNRR e Nidi. È una storia importante, è una storia interessante, è una storia di numeri, di progetti e tante volte di mancate concretezze.
Sì, perché dunque i nidi furono istituiti, i nidi comunali, nel 71 mi pare, con la legge 1044, che prevedeva di costruire nel 72, costruire materialmente 3.800 nidi. In 4 anni, dal 72 al 76, fallimento completo. E adesso col PNRR sono stati finanziati un bel po' di soldi per costruire i nidi che mancano, perché al nord, in Emilia Romagna in particolare, va al nido il 55% dei bambini in Emilia. In Calabria va al nido il 2,6%. Perché? Perché non ci sono, non perché i bambini non vogliano andarci, perché poi quando devono andare alla scuola materna, se c'è, o andare alla primaria, c'è la corsa a farli andare un anno prima, cosa che qui per fortuna non c'è, proprio perché è gratis. No? Allora, purtroppo però i bandi per accedere al PNRR sono andati in moltissimi casi deserti. L'unica che ha bruciato tutto il budget a disposizione subito è stata l'Emilia. Perché? Perché avendo già i nidi aveva già anche i progetti pronti. Dalle altre parti un po' la lentezza nel fare i progetti, un po' anche la preoccupazione perché questi soldi qui del PNRR servono solo a costruire gli edifici, non poi a pagare il personale, che è a carico ancora dei comuni. E i comuni si sa che nel bilancio fanno fatica a mettere altri soldi e se facessero a pagamento e i genitori dovessero pagare completamente, diciamo, le spese di gestione, compresi gli educatori, verrebbero delle rette così alte che non sarebbero accessibili, anche perché i nidi servono soprattutto a famiglie in cui i bambini siano in povertà educativa.
Non è un babysitteraggio assistenziale, però,
vero? No, non è assolutamente, se fatto bene chiaramente, un babysitteraggio assistenziale, ma è lo sfruttare i primi 3 anni di vita in cui il cervello dei bambini ha una plasticità, perché si sta costruendo, eccezionale, e anche la parte emotiva e sociale è in grande crescita, per poter dare delle basi solide per cui poi questi bambini vadano, tra virgolette, bene a scuola in tutto il loro curriculum. È una maniera per eliminare quelle differenze che quella parola merito vorrebbe eliminare, forse con le borse di studio a non si sa quale meritevoli. Quindi i nidi in Francia, Macron aveva fatto per risolvere il problema delle banlieue, cosa ha fatto? Ha messo dei nidi, in maniera da prenderli da piccoli, educarli alla socialità, al rispetto delle regole, a essere empatici verso gli altri, a non essere egoisti, a non essere prepotenti, a non usare la violenza ma la parola. Vuoi mettere un bimbo che al nido riesce a imparare a parlare entro i 2 anni o quelli a casa che usano 20 parole quando ne hanno 5 anni ancora, a momenti?
Chiudiamo con 2 numeri importanti e sui quali davvero riflettere per una settimana. Allora, il primo numero è 80.000 e sono i bocciati per le troppe assenze. Il secondo numero non lo conosco, ma credo sia molto elevato, è quanto incassano le regioni col Tribunale Amministrativo Regionale per i ricorsi che vengono fatti per queste bocciature.
Sì, incasseranno di sicuro, perché mi pare che solo presentare un ricorso... esatto. Solo che Di Marco è da bollo nella strage, insomma. Purtroppo, perché siccome uno dei motivi delle bocciature è se si passa dalla, non dalle elementari, dalle medie in su, il 25% di assenze. Si fa presto a fare il 25% di assenze. E basta una malattia grave trascinata, una separazione di genitori per cui un po' i bambini sono in una scuola, un po' in un'altra, insomma... E in questo caso ci sono tanti ricorsi che vengono vinti, per fortuna. Io ti dico un caso, per esempio, una ragazzina che aveva la media dell'8,9 in pagella, bocciata per le assenze, perché lei era vittima dei bulli, nessuno se n'era accorto, a scuola non ci voleva andare, si faceva venire tutti i mali dell'universo. Il TAR ha approfondito, ha saputo, ma io mi chiedo come mai non l'ha saputo prima la scuola. Oppure... un'altra che è stata bocciata nonostante andasse bene perché la sua prof di quella materia aveva fatto troppe assenze e sparse, per cui quando poi l'hanno giudicata su un programma non svolto è stata bocciata. Il TAR l'ha riammessa. Non è che vincano tutti i ricorsi, perché quelli che presentano ricorso con motivi, diciamo, di capriccio vengono bocciati, però 80.000 sono tanti.
Senti. Nel capitolo del cosa rimane indietro dalla puntata precedente c'è un altro copia e incolla, è quello di Adrian Woolbridge, che affronteremo sicuramente in una delle prossime puntate.
A proposito,
quando
di
parleremo
merito,
ancora di merito.
Eh sì, perché di merito dobbiamo continuare a parlare per vedere se riusciamo a capirci qualcosa.
Grazie prof, è stato un piacere come sempre, alla prossima settimana.
Anche a noi, grazie a tutti quelli che ci hanno ha avuto la pazienza di ascoltare.